Buonasera. Io sto in piedi, come da abitudine, diciamo, nel senso che così la visibilità è accessibile a tutti. Ringrazio naturalmente Giancarlo, Roberto, tutti gli altri, gli amici che, come dire, mi hanno chiesto questo contributo personale. Poi in realtà si tratta di questo, è una cosa più vicina alla dimensione dell'affetto che alla dimensione artistico-culturale della lettura di un libro, nel senso che, essendo stato mio padre un pugile a sua volta, campione d'Italia per due volte nel 55-56 e primo napoletano alle Olimpiadi di Melbourne nel 1956, ha impattato la vita e la carriera di Tullio. Tullio Pironti è nato nel 1936, papà era nato nel 1930, quindi più o meno erano a poca distanza e si sono incontrati. Una cosa molto bella e affascinante di Tullio, io l'ho sempre definito, diciamo, partendo dal punto di vista dell'attore che vede anche l'amico, la Landelon di Piazza Dante, perché aveva questo fascino, questo aplomb, a parte questo volto meraviglioso, protetto fortemente dai colpi del tempo, perché se c'è una cosa molto bella che Tullio ha sempre avuto il coraggio di dichiarare, è sempre stata la sua paura del ring, ma paura nei termini di qualità umana. Cioè, non è mai stato un uomo, una persona che si è vantata di un coraggio o ha venduto qualcosa della sua personalità che ciò non era. Ma anzi, ha sempre dichiarato apertamente, e diventava infatti un punto di forza, non a caso, la paura del ring. Al contrario invece dell'elogio che faceva sempre ogni volta che ci vedevamo di papà, che aveva una tecnica particolare. Mio padre era pesi piuma, era piccoletto, 1,56 m, 1,65 m per 56 kg, ed aveva una forte velocità e aveva questa caratteristica, era mancino di guardia destra. Nel pugilato mancino di guardia destra significa che aveva una sorta di guardia normale rispetto appunto a tutte le altre, ma faceva partire il sinistro come se fosse il destro. Quindi era una cosa abbastanza micidiale, perché l'avversario si aspetta sempre il destro e invece a un certo punto gli arriva il sinistro. E Tullio era affascinato, ammirava questa cosa, ogni volta ne parlavamo, diventava anche uno scherno, che appunto mi diceva: tu non sei come tuo padre, si è messo a fare il ballerino. Io, dovete capire che praticamente con Tullio c'era questo rapporto. Papà mi portava nella sua libreria a comprare i libri delle scuole elementari. Io ho 60 anni quasi, più o meno, fatevi il conto, diciamo, dall'età in cui ho cominciato a frequentare la libreria di Tullio insieme a papà, al cerchio che si è riaperto meravigliosamente con i miei figli, che ho portato nella libreria di Tullio a comprare i libri delle scuole elementari. Dopodiché ho un secondo figlio che si chiama Agostino Cossia. E questa per Tullio era una roba, insomma, ora non voglio stare lì sugli affetti, per dirvi che esco un po' fuori dalla formalità. Ci tengo a sottolineare questa cosa perché appunto è importantissimo aprire questa manifestazione di stasera con la figura di Tullio Pironti, ma l'omaggio, diciamo così, la dedica che appunto gli amici mi hanno chiesto di portare è fondamentalmente qualcosa di emotivamente molto molto intenso come temperatura. E non è un caso perché Tullio Pironti come editore è stato appunto un editore che ha avuto un grande coraggio. Paradossalmente il coraggio che dichiarava di non avere sul ring lo ha messo in questa sua passione ereditata dal padre e appunto raccolta come testimone in famiglia. Io ho libri e cazzotti appunto E c'è una cosa particolare proprio di questa copia qua. Questa è la copia che nel 2007, più o meno, siamo in quel periodo lì, Tullio mi consegnò dicendomi: Cossia, un libro ci sta, mo dobbiamo fare la presentazione e naturalmente le ha fa tu, vedi come ha fa. E io dissi: Tullio, guarda, veramente io sono abituato come attore che prendo quelle che sono le intenzioni dell'autore, le direzioni del regista, insomma io mi faccio tramite, non voglio essere propositore o... Indicami le pagine che secondo te sinteticamente rappresentano il libro. E quindi quando poi Roberto, Giancarlo, insomma, quando ci siamo incontrati per dire dobbiamo fare questa cosa su Tullio, ho detto bellissimo, c'ho ancora i tagli, le sottolineature, i segni che Tullio mi aveva indicato per presentare il libro. E in questi giorni ovviamente sono andato a rileggere, a prepararmi, a riguardarmi le cose che poi avrei dovuto condividere con voi. Poi a un certo punto ho pensato, aspetta un attimo. Ah, questo è un libro che racconta un po' l'esperienza e la vita di Tullio, ma io non sto andando là a presentare il libro, io sto andando là a riportare all'attenzione, alla memoria della gente la figura di Tullio. E quindi ho rifatto il viaggio, cioè sono rientrato nel libro e ho pensato a quel punto di prendere un'iniziativa, con molto timore, con molto... anche affetto reverenziale, nel senso che appunto parliamo di una persona che appartiene alla mia vita, io l'ho anche dichiarato pubblicamente in alcune interviste, cioè per me era un secondo padre, quindi diciamo proprio nel senso di relazione e di affetto. E quindi quelle che, scusate forse la lunga introduzione, quelle che vi riporto sono le pagine del libro, gli estratti del libro che Tullio insieme a Mimmo Carratelli appunto hanno messo giù per raccontare questa esperienza meravigliosa, questa grande storia di vita e di professionismo e di lavoro che è stata diciamo la meravigliosa esperienza terrena di Tullio Pironti appunto in questo universo. È uscito anche un secondo volume, Il Paradiso al Primo Piano, che è ancora più bello perché insomma lì c'è questo racconto che lui faceva sempre di queste sue prime esperienze di giovane, diciamo, che si affacciava alla vita. Aveva un aspetto maschile Tullio che era meraviglioso, che io non tendo affatto ad ammorbidire, appunto era un uomo di una certa epoca, quindi aveva degli aspetti molto forti, molto presenti, molto gentili e molto maschili. E questa, a mio parere, è una cosa che francamente mi sento di, ed è una mia opinione naturalmente, di rimarcare. Quindi Il Paradiso al Primo Piano sono le esperienze di questo giovane che insieme al fratello più grande viene portato in quello che all'epoca erano, diciamo, le case chiuse. Un libro bellissimo che vi consiglio. E mentre invece Libri e Cazzotti parte un po' dalla sua esperienza appunto di pugile, dal suo inizio fino a quella che è stata la meravigliosa avventura di editore, e mi sembra che mai argomento fu più centrale e contestuale di questa situazione. Via Tribunali è una lunga strada fra palazzi e chiese del centro storico di Napoli. Sotto larghe pietre sconnesse si celano teatri e templi, strade e negozi di 2000 anni fa. Al numero 175 c'è il palazzo un tempo abitato dalla nobile famiglia dei duchi di Traetta. Ha 5 piani altissimi, un cortile e una scalinata ampia. Noi abitavamo al terzo di quei 5 piani. Mio padre aveva una libreria non molto lontano, nello storico edificio vanvitelliano di Piazza Dante. Avevo 5 anni ed ero l'ultimo di quei 6 figli. Con mia madre facevo la fila nei negozi alimentari. Passavo davanti alle pizzerie che avevano il forno all'interno e fuori il banco con le pizze fritte. Una vera tentazione. E c'erano pure i calzoni ripieni. C'era sempre gente nei negozi di pegni, con le vetrinette piene di piccoli oggetti d'oro e d'argento e incalliti giocatori davanti al banco del lotto. E poi, un giorno, la guerra ci piombò addosso. Un giorno che l'allarme suonò in ritardo, fummo sorpresi in casa da un boato. Una bomba era caduta lì, molto vicino. Il palazzo vibrò paurosamente. Scappammo a fatica, raggiungemmo il rifugio e trovammo all'ingresso una folla impazzita dal terrore. Quella ressa e l'onda di altre esplosioni sconvolsero mia madre. «Portaci via da qui», implorò, stringendosi al braccio di mio padre. E così fu deciso che avremmo lasciato la città. Papà tornò a casa con uno di quei carretti che si possono spingere a mano. Chiamò i miei fratelli più grandi e insieme vi sistemarono ciò che dovevamo portare via. Mio padre e i miei fratelli assicurarono il carico con una grossa fune, la passarono di qua e di là, sopra e sotto il carretto e attorno agli assi laterali di legno. Tesero la fune con molto mestiere e forza e così la nostra casa viaggiante fu tutta su quel carro. Raggiungemmo la grande strada di Via Foria, affrontammo la salita del museo, andammo verso la collina di Capodimonte, stringemmo e spingemmo il carretto per una buona mezza giornata. Tra la folla disorientata che con sidecar, motociclette, vecchie auto, carretti lasciava tutti la città. Papà, dopo un certo periodo, riprese ad andare in libreria, anche se nessuno comprava più libri. La raggiungeva con mezzi di fortuna, spesso a piedi, e ci portava le notizie di quello che succedeva a Napoli. Non portava però mai qualcosa da mangiare. Una grande mangiata era un sogno, era la cosa più bella che potessimo immaginare. Una mattina uscimmo presto, con mamma e i miei fratelli, e ci avviammo per una strada di campagna. Attraverso una siepe vedemmo molti alberi carichi di mele. Qualcuno era caduto a terra, sembrava che ci invitasse a raccoglierla. Ci guardammo attorno, non c'era nessuno. C'eravamo solo noi con la nostra fame. Io e Guglielmo, mio fratello, fummo i primi ad entrare nel campo. Incominciammo a raccogliere le mele che mamma subito mise nella borsa. Ad un tratto l'urlo di un uomo ci fece gelare il sangue. «Ehi! Che state facendo? Mario! Le mele sono mie!» E così, mentre si avvicinava a mia madre, con l'aria di chi vuole farsi giustizia da sé, mamma ci disse di stare tutti vicini a lei, mi stringeva la mano e mi diceva non avere paura. L'uomo faceva minacce terribili. Mia madre, rossa dalla vergogna, ascoltava le grida e i rimproveri senza dire una parola e poi si rivolse al contadino. «Abbiamo preso solo poche mele», disse. «E vedete voi stesso, vedete, non sono tante». L'uomo allora afferrò la borsa, la capovolse e sparpagliò le mele per terra. «Andatevene! Andatevene prima che vi rompo la testa!» Mia madre scoppiò in un pianto improvviso. L'uomo non le prestò attenzione, raccolse le mele, ne fece un mucchio sotto un albero e poi gridò «Tornate da dove siete venuti e non fatevi più vedere!» vi pagheremo», disse mia madre all'uomo. «Quando tornerà mio marito avremo i soldi per pagarvi, vi pagheremo!» In quel momento mamma non piangeva più. Era fiera e decisa e non aveva nessuna paura. L'uomo improvvisamente si placò. Cominciò a guardarci a uno con degli occhi profondi, intensi. Guardò me, che stringevo la mano di mia madre, e fece una smorfia che a me sembrò un sorriso. Poi iniziò a girarci intorno, con dei lunghi passi, le mani unite dietro la schiena, guardava a terra e borbottava parole incomprensibili. E allora è successa una cosa inaspettata. Salì su un albero, era forte, agile, e dall'albero fece cadere molte mele. Ne prese alcune staccandole da un ramo più basso e poi disse a mia madre: tieni, tieni, queste sono per te e per i tuoi figli, tieni. Mamma, che fino ad allora era stata forte e piena di coraggio, abbassò la testa e ricominciò a piangere. Gli ripeté che quando sarebbe tornato da Napoli suo marito gliele avrebbe pagate. E quello rispose: non ce n'è bisogno, potete andare, tornatevene a casa vostra. Raccogliemmo le mele. Con la borsa piena ci avviammo in direzione della strada. Mia madre si girò indietro per ringraziare il contadino, ma lo cercò inutilmente con lo sguardo. Così come era comparso, l'uomo improvvisamente era sparito. Gli anni passano, le cose cambiano e arriva per Tullio il momento di una decisione. Decisi di fare pugilato quando avevo 15 anni. Mio padre era stato uno schermidore e mi sarebbe piaciuto molto imitarlo, ma costava troppo. Mi piaceva il ciclismo, erano i tempi di Coppi e Bartali, ma io non potevo permettermi una bicicletta. Il pugilato non costava nulla. Mi sarebbero bastate le energie e la fantasia della mia giovane età. Allora io dissi quello che volevo fare al mio giovane amico Vanorio, fratello di un celebre cantante di melodie napoletane, e lui mi accompagnò in palestra per iscrivermi. La palestra si chiamava Olimpia. Era nella strada più elegante della città, al numero 16, a Via dei Mille. Aveva un'insegna luminosa con le lettere azzurre sul fondo bianco. Varcato l'ingresso, bisognava scendere per una scala e si arrivava in un grande locale sotto il livello della strada. L'uomo che ci venne incontro aveva un asciugamani su un braccio, l'espressione dura e un paio di occhiali con delle lenti spesse come dei fondi di bottiglia. Nel sottoscala c'era un ring, lì si allenavano dei ragazzi. «Desiderate qualcosa?» chiese. «Il mio amico vuole fare la box», disse Vanorio. «Si chiama Pironti». L'uomo con l'asciugamano mi squadrò ben bene. Nonostante fosse piccolo di statura, aveva una forza evidente e dei modi bruschi che mettevano soggezione. Conoscendolo meglio nel tempo, avrei scoperto sotto quella scorza ruvida un uomo dolce. Si chiamava Nino Camerlingo ed era molto noto. «Pironti, la tua è una famiglia di librai, vero? E tu che fai, vai a scuola?» «No», risposi. «Hai un lavoro?» «Nessun lavoro». «Quanti anni hai? Quanto pesi?» «Ho 15 anni e peso 60 kg». «Vabbè, torna lunedì», disse l'uomo. «Porta un paio di calzoncini e delle scarpette. È tutto qua». E così, col passare del tempo, venne il giorno del mio primo combattimento. Avevo 16 anni. Dallo spogliatoio sentivo il clamore della folla. Il maestro mi massaggiò, disse qualcosa, ma io avevo nella testa solo quel clamore oltre l'uscio dello spogliatoio. Socchiusi gli occhi e sentì la paura avvicinarsi. E dissi al maestro: «C'è molta gente». «La palestra è piena», mi rispose lui, «ma stai tranquillo, tu sei ben allenato e vedrai che farai un bel combattimento». Era uno stabiese lo sfidante. Si fece avanti, cominciò a girargli intorno evitando il combattimento. Il pubblico fischiò il mio atteggiamento e aizzò il mio avversario che mi rincorreva minaccioso. E allora mi ricordai i suggerimenti del maestro. Continuai a muovermi velocemente senza però più correre lontano dal mio avversario. Cominciai a portare ripetutamente il sinistro, ma Augustellone, così lo chiamavano, era più veloce e soprattutto più potente. Il suo sinistro era un'autentica mazzata e mi colpiva puntualmente sull'occhio destro che si gonfiò in modo impressionante. Finì la prima ripresa. Tornai al mio angolo e subito Camerlingo mi mise la borsa di ghiaccio sull'occhio tumefatto. Mi gridò nell'orecchio: «Stai perdendo, Tullio, stai perdendo! Hai capito o no che stai perdendo? Sul suo sinistro tu devi portare il tuo destro, Tullio!» Maestro, e come faccio? Gli chiesi. Quando Castellone porta il sinistro, mi spiegò, nel ritirarlo abbassa la mano e quello è il momento che devi colpire con il tuo destro. Quindi, se appena ti tocca col sinistro, tu parti con il tuo destro, lo prenderai di sicuro e gli farai molto male. E così inizia la terza e ultima ripresa. Vedevo Castellone solo con un occhio perché l'altro era completamente chiuso. Avevamo appena cominciato ad affrontarci quando l'arbitro notò che il mio guantone era rotto perché nel frattempo, durante la pausa, il maestro aveva agito con le mani sul guantone. Mi accorsi solo dopo che avevo una lametta e aveva tagliato la superficie del guantone. Così l'arbitro notò che il mio guantone era rotto, interruppe l'incontro e ordinò di sostituire il guantone. Passarono 10 minuti, giusto il tempo che mi serviva per riprendermi. Ricominciammo a combattere. Il sinistro del mio avversario mi colpì ancora. Io non riuscivo a prendere il tempo giusto e allora lui, sicuro di sé, ne portò un altro. E questa volta io fui più rapido, spostai tutto il peso del corpo indietro. Il suo sinistro mi toccò appena. Mentre lo ritirava, scattai in avanti col mio destro, come mi aveva detto il maestro. Lo colpì in pieno alla punta del mento. Lo vidi cadere a terra come un uomo morto. Sentì un urlo dal mio angolo. Accussì, accussì, Tullio, accussì! Era Camerlingo, aggrappato alle corde del ring. L'arbitro prese a contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sei, vidi Castellone che tentava disperatamente di alzarsi. A 8, il mio avversario quasi ci riuscì, ma una volta in piedi, ancora malfermo, vacillò e ricadde pesantemente a terra. L'arbitro arrivò fino a 10, ma ormai Castellone non dava più segni di ripresa. E così vinsi per KO. Salta giù dal ring e quasi piombai addosso al maestro che stava gridando ad un tizio appoggiato alla transenna. Aiò! Hai visto che destra che ha portato Guaglio? Questo è il capitolo. Ovviamente passano gli anni, passa il tempo, succedono le cose che sono raccontate nel libro, e questo è il capitolo che dedico ai miei amici coraggiosi, perché il coraggio è una dote necessaria e importante, soprattutto quando si fanno delle cose che non sono comuni e che vanno un po' contro quella che è, diciamo, la moda imperante. Per fortuna non si sente puzza di fritto qua dentro, quindi l'odore delle pagine è più interessante. Silvia Kramer, corrispondente da New York per il giornale di Indro Montanelli, viveva negli Stati Uniti da più di 10 anni. L'avevo conosciuta durante uno dei suoi rientri in Italia e da allora, tutte le volte che tornava in America, mi chiamava quando c'erano delle novità letterarie interessanti. Sono appena usciti 2 ottimi libri, Tullio. Varrebbe la pena che tu considerassi la possibilità di acquistarne i diritti per l'Italia. Così mi disse, durante una delle nostre telefonate che arrivavano nelle ore più impensate. E io le chiesi, dimmi di che cosa si tratta. Uno dei 2 libri è una storia di dolore. L'altra è scritta da un giovanissimo californiano, sconosciuto fino a poco tempo fa. Si intitola Meno che Zero, Less than Zero. E qui se ne parla molto. Bret Easton Ellis, questo è il nome dell'autore. Ha 18 anni, ma è già una star nelle librerie americane. Il romanzo parla della gioventù dorata americana che si droga, parla delle famiglie dove non c'è più amore, parla di ambienti in cui non c'è più il dialogo, la confidenza, solo soldi e giovani abbandonati a se stessi. In breve, sesso, droga e alienazione. Va bene. Mi disse che in poco tempo, se l'avessi stampato, avrei venduto moltissime copie. Però bisognava partecipare a un'asta telefonica. Ora, in Italia, a rappresentare le case editrici dei due romanzi c'era un certo Dennis Linder, che era succeduto al padre nella grande agenzia letteraria milanese da lui fondata. Io naturalmente gli feci richiesta, ma non mi aspettavo risposta, perché pensavo che probabilmente neppure conoscesse il mio nome. E invece Linder a un certo punto mi rispose: guardi Tullio, ai libri sono interessati molti editori, quindi ci sarà un'asta telefonica. Un'asta telefonica io non l'avevo mai fatta. Non avevo proprio idea di come andassero le cose. Quindi l'agente Linder mi chiamò all'ora e al giorno stabilito. È pronto Pironti? Mi chiese. Alla mia risposta affermativa disse: bene, possiamo aprire l'asta. Sono collegato con altri editori, ognuno di voi farà la sua offerta. Dunque, lei quanto offre per il libro di Ellis? Il gioco era cominciato. 5 milioni. E per l'altro libro? Disse: offro l'identica cifra. Va bene, disse Linder. Aspetti che ora sento le altre offerte e la richiamo tra 5 minuti. E mise giù il telefono. Puntuale, dopo 5 minuti mi richiamò. Pironti, ho avuto offerte di 8 milioni per un libro e altrettanti 8 milioni per l'altro libro. Rilanciai subito. Offro 10 milioni. Il primo rilancio, mi spiegò Linder, deve essere del 50% in più rispetto all'ultima offerta, come minimo. Allora io dico 15 e 15. Risposi immediatamente: va bene Pironti, sento gli altri e la richiamo. L'ultima offerta che ha avuto è di 25 milioni per ognuno dei libri, mi comunicò nella successiva telefonata. Il gioco si stava facendo pesante. Allora io continuo solo per il libro di Ellis, dissi. Mi rispose che era possibile fare delle offerte singole e mi avrebbe richiamato ancora dopo 5 minuti. La mia agitazione aumentava a mano che squillava il telefono. Dove potrò arrivare? Mi chiedevo. Non ne avevo un'idea, ma era ottobre. In libreria la vendita dei testi scolastici mi dava una certa sicurezza. Probabilmente avrei avuto la possibilità di fare un'altra offerta prima di ritirarmi. La telefonata arrivò puntuale. Pironti, c'è un'offerta di 35 milioni. Per il libro di Ellis. 40 milioni, dissi. Avvertì la sorpresa di Linder dall'altro capo del filo. Ha lasciato l'altro libro, lasci anche questo, Pironti, si sta intestardendo. Ascolti il mio consiglio. Scusi, posso farle una domanda? Chi sono gli altri editori? Chiesi. Questo non glielo posso dire, rispose. Ma le posso dire che sono editori importanti. Ha ragione, dissi, è una gara insostenibile, ma devo proprio lasciare. Forse un'opportunità ce l'avrebbe. Per le offerte oltre i 50 milioni, gli altri devono riunire il consiglio di amministrazione. Non possono decidere su due piedi, lei può farlo subito se crede e se ha coraggio. Era quella la strada per spuntarli. 51 milioni, dissi, e cominciai a sudare freddo. Era davvero una grossa cifra quella che avevo offerto. La richiamo fra 5 minuti, disse Linder. In quella che mi sembrò un'attesa interminabile, pensai ai risvolti disastrosi che avrebbe potuto avere quella mia caparbietà. Dopo 5 minuti arriva la telefonata. Pironti, il libro di Ellis è suo. Quella frase di Linder mi riscosse dalle fantasticherie in cui mi ero perso e il suo più accanito concorrente ha deciso di continuare solo per l'altro libro. Scusi, ma posso sapere chi è l'altro concorrente? Bene, ora che è finito, che tutto è finito, posso dirglielo, faccio uno strappo alla regola per lei. E allora chiesi, chi è? Ero troppo curioso. Dunque, a volere maggiormente il libro di Ellis era Mondadori. Avevo gareggiato con il più grande editore italiano. Per giorni quel pensiero non mi diede pace. Poi un pomeriggio in libreria un impiegato svagato mi disse: c'è una certa signora Pivano al telefono, vuole parlarti. Pronto, sono Fernanda Pivano. Signora Pivano, dissi emozionatissimo, ma che piacere sentirla. È lei che ha comprato i diritti di Ellis, vero? Sì, ma come ha fatto? È incredibile. Beh, ho partecipato a un'asta telefonica e alla fine ho saputo contro chi avevo gareggiato. Acquistare quei diritti per un piccolo editore come me è stata una scommessa. La sua telefonata mi incoraggia. Comincio ad avere meno paura di quello che ho fatto. Bene, Pironti, lei ha avuto coraggio e audacia. Io le scriverò un saggio su Ellis e glielo manderò, non si preoccupi, senza compenso. Lei mi ha davvero stupito. Io penso oggi a Fernanda Pivano, alla domanda che mi ha fatto e alla mia risposta bugiarda. Io penso ai momenti di esaltazione, a come ho incominciato, agli incontri che ho fatto, ai libri che ho pubblicato, a quella irrequieta infelicità e instabilità della nostra esistenza. Della nostra esistenza a Napoli, impegnati a inventarci la vita mentre la vita passa. Pensa a mio padre. Sarebbe stato bello se avesse conosciuto Fernanda Pivano. Sarebbe stato orgoglioso dell'amicizia fra suo figlio e una grande scrittrice. È stata lunga e felice insieme a mia madre la sua vita. Mio padre ha vissuto 102 anni e sono sicuro che il suo ultimo pensiero è stato per lei. Erano passati 20 anni. Lui aveva sul comodino la sua fotografia e ogni sera non dimenticava mai di baciarla. Negli ultimi tempi non riusciva a parlare, ma era lucido e sereno. Andavo da lui, gli parlavo, dicevo di scrivere su un foglio le risposte. Un giorno prese la matita e scrisse: «Vi voglio bene tutti». Si alza il vento, il mare comincia ad agitarsi e io resto là, con i gomiti appoggiati al parapetto. La città è alle mie spalle. I rumori sono lontani. Sul lungomare scorre un traffico incessante, ma sul molo non se ne avverte il frastuono. Scusate.
Grazie mille, Antonello. Estremamente commovente. Grazie. Grazie mille a questo meraviglioso ricordo di Antonello Cossa, che ringraziamo ancora. Spero che abbiamo fatto un bel omaggio a Mister Pironti. E adesso ci ringraziamo, prima di tutto volevo ringraziare Scalzi e Scugnizzo che ci supportano, ma soprattutto ci supportano per questa nuova edizione. E fra poco passo il microfono a Cecilia che ci presenterà insieme a Gabriela, che è in collegamento da Madrid, questo libro. Adesso lascio a Cecilia che vi spiegherà meglio il tutto. Grazie mille, grazie mille.